Bene, quindi entriamo subito nel vivo della serata. Come ha detto la direttrice, una serata importante. Importante per due motivi sostanzialmente. Il primo è che finalmente si riedita un capolavoro assoluto, un capolavoro che è nato nel momento forse della crisi forte di questa nostra patria, di questa nostra terra, perché di fatto poi erano gli anni che l'avrebbero coinvolta e trascinata nel terremoto, e metteva insieme un intellettuale di altissimo profilo, come ormai non ce ne sono più nella nostra regione, Tito Maniacco, non ce ne sono più nella nostra regione, non ce ne sono più in Italia. Adesso cercherò anche di giustificare questa mia affermazione. Un maestro di scuola, orgoglioso di essere un maestro, prevalentemente. Maestri di Mont, per chi l'ha letto, è un capolavoro assoluto, straordinario uomo che coniugava insieme l'impegno politico con una fede assoluta in una ideologia che lui ritenne fino alla fine non essere mai tramontata, ed era l'ideologia marxista. Fu un marxiano, forse, no? Poi magari ne discuteremo, più che un marxista, lo fu fino in fondo, lo fu nell'interpretazione della storia, e i senza storia hanno questa caratura molto importante e molto decisa. E poi fu uomo capace di mettere insieme diversi appetiti culturali e diverse cifre, tutte parte integrante della sua esistenza. Quel capolavoro assoluto lo fu non soltanto perché ebbe un testo che fece discutere, e stasera torneremo a discuterne, anche per un titolo provocatorio che non venne subito compreso, venne anzi additato quasi così di leggerezza da alcuni, da altri, come una sorta di croce su di un popolo appunto condannato ad essere senza storia, ma anche perché in virtù di una mente ulteriormente grande, che fu quella dell'editore Casamassima, fece incontrare Tito Maniacco con Ferruccio Montanari, grande illustratore che diede anima a quel volume che alcuni conservano ancora gelosamente in casa e lo tengono come una reliquia, proprio perché nel suo cofanetto aveva questa capacità di rappresentare con il segno grafico di Ferruccio e con le parole di Tito tutti i corti circuiti possibili legati alla storia complessa di questa nostra regione. La seconda ragione dei motivi per cui questa è una serata importante è che il curatore della riedizione è Max Santarossa, Massimiliano Santarossa, che io credo, non credo di poter essere smentito, ma tra gli intellettuali che oggi vivono nella nostra terra può vantare il fatto di essere straordinariamente appetibile e asistematico, appetitoso anzi, scusate, asistematico, tanto quanto lo era Maniacco, perlomeno capace di essere un intellettuale di punta, un intellettuale da sgambetto, sicuramente non accademico, al di fuori delle righe, al di fuori degli schemi, e quindi io credo interessante per aver preso in mano un'eredità difficile, adesso ne parleremo anche, ma in maniera così appassionata e con un senso del dovere, sicuramente non così da trascurare, visto il calore della materia che poi si è trovato tra le mani. Max ha pubblicato moltissimi libri, dai testi distopici che spesso abbiamo anche presentato qui in Guarneriana anni fa, negli anni scorsi, fino a percorsi molto intimisti e molto particolari. Quindi io ritengo che sia davvero la persona adatta a prendere in mano ad aver preso in mano quest'opera. Quindi la prima domanda che mi sento di porgli è la più banale di tutte, però forse anche la più compromettente, la più complessa a cui rispondere. Perché? Perché qual è stata la scelta che ha portato te, ha portato la casa editrice, tra l'altro la Bottega dell'Immagine, una casa editrice radicata sul territorio, sulla storia del territorio, e soprattutto che tipo di azione avete compiuto sul testo, che so tu aver limato, rimesso in ordine, aggiornato anche in alcuni casi per quanto riguarda la bibliografia.
Opla. E intanto grazie, siete tanti, non, insomma Tito lo merita più che me e Angelo, cioè proprio lui il protagonista, e quindi grazie, come ricordava Angelo, che è un caro amico, ci conosciamo ormai da qualche anno, questa è la seconda volta che entro in questa sala, gli altri li abbiamo fatti, le altre presentazioni in libreria, e non nascondo, per uno che ama i libri, che insomma entrare qui è un dono, ecco, un dono. Ho portato mio figlio, perché gli ho detto in questo posto c'è addirittura una Divina Commedia, una copia della Divina Commedia rarissima, e quindi insomma è come entrare in un santuario. E quindi grazie all'amministrazione, grazie a Manuela che è tornata in libreria, grazie ad Angelo che è un amico, eccetera, e grazie a Tito che insomma mi permette di, dopo uno stacco che è durato un po' dal mio ultimo romanzo, di tornare in Friuli. Questa è la settima serata. E devo dire settima serata frequentatissima. Cioè, sono tutte state. Mio figlio mi ricorda 6, perché è preciso più di me. E frequentatissime, quindi poi arrivo alla risposta. Quindi siamo di fronte a, come ha ricordato Angelo, un libro innanzitutto importantissimo, poi entriamo nelle dinamiche del testo, però un libro uscito 41 anni fa, che insomma l'editoria attuale dura 2 settimane, cioè per chi non sa, io lavoro da tantissimi anni in una casa editrice, per chi non conosce bene i tempi dei libri, arrivano in libreria, durano 15 giorni e tornano in resa, almeno che non siano Fabio Volo, piuttosto che la riedizione di qualcosa che faccia molto ridere. E, per cui parlare di un libro uscito nel 77 e così vivo, guardate in quanti siete, è un miracolo, cioè editorialmente stiamo parlando davvero di un miracolo. E questa è la cifra, prima il tempo, perché il giudizio mio o di Angelo, per quanto ne sa, è un giudizio personale, intimo, giusto, sbagliato, è un giudizio. In sé è il tempo che determina ciò che diventerà un capolavoro o meno. Poi il termine capolavoro, cosa volete, dicono che è un capolavoro anche il Grande Fratello oggi, cioè è tutto un capolavoro. Ciò che va venduto dalla mozzarella al teatro, al libro, è tutto un capolavoro, basta vendere. E quindi l'unico vero giudice è il tempo. E uscì di quei 3 volumi, il primo nel 77, il secondo nel 78 e il terzo nell'80, e nel 2018 siamo a discuterne. E, la tua domanda perché? Beh, allora, ci sono 2 risposte, una è editoriale. Insomma, ogni editore, edizione Biblioteca dell'Immagine, ha 35 anni di storia e ha a catalogo 700 libri. E di questi 700 libri, almeno 250 riguardano il Friuli, dai più importanti ai meno importanti. Però, insomma, credo sia un catalogo friulano intenso, che vanno da Padre Turoldo fino ad arrivare ai più giovani. Adesso ripubblicheremo l'Osterman, tutta l'opera. Cioè, insomma, tentiamo di fare da sempre un lavoro abbastanza profondo sul Friuli. E quindi il primo perché, la prima risposta più semplice è questa, cioè noi siamo una casa editrice friulana e al Friuli teniamo particolarmente, anche perché sia io che mio fratello che gli altri che collaborano con noi non siamo proprio friulani, cioè nel senso che io mi sento friulanissimo, però sono nato a Pordenone. Questo cosa determina? Determina che sono di là del lago. E per un friulanista come me è un dolore, è un problema da sempre. Io ho una rubrica su Radio Onde Furlane ormai da anni con Mauro Missana e sono talmente, lo conosco il friulano naturalmente, però sono talmente rispettoso e anche in crisi per questa cosa, che Missana mi parla in friulano e io rispondo in italiano. Cioè, siamo Gianni Pinotto un pochettino, però pare che la cosa diverta e funzioni, per cui la risposta è: non potevamo non pubblicare quella che anche tu stesso definisci un capolavoro, è probabilmente l'opera storica barra antistorica più importante che il Friuli abbia ad oggi. Domani non si sa, ma ad oggi i Senza Storia sono il testo di, dopo entriamo nel merito, di lettura antistorica della storia friulana. E quindi il motivo editoriale era fondante. Il motivo umano è che io, dentro la casa editrice, l'ho voluto fortemente, più degli altri, la ripubblicazione di questo testo, perché ho iniziato a lavorare con Tito. Io ero un giovanissimo redattore, avevo 22 anni, 21, 22 anni, e Tito ci portò quell'altro stupendo libro che La patata non è un fiore, Vivere e morire da contadini, cioè la storia dell'arrivo della patata in Friuli, e magari poi ne parliamo perché... E poi abbiamo pubblicato Genesi, poi abbiamo pubblicato La veglia di Ceschia, poi abbiamo pubblicato Storia di Udine, insomma con Tito abbiamo... ho avuto personalmente la fortuna di seguirlo come redattore per un po' di anni e un po' di libri. Quindi niente, poi si cresce, giustamente ci si slega dalla famiglia, ci si deve un po' irrobustire, quindi anche il mio percorso d'autore è stato quello di un po' amore e odio verso il Friuli, un po' bisogno di staccarmi da questa terra, di andar via, in senso metaforico, comunque sì, di andar via, di frequentare quella strana cosa che si chiama Italia, per poi scoprire che quella strana cosa si chiama Italia non è poi così piacevole o accogliente, o insomma, e riscoprire dopo un po' di anni le radici. E il primo pensiero è stato questo. Noi in casa editrice, insomma, nella nostra bella biblioteca privata abbiamo il volume di Casa Massima, e io e l'editore, che è mio fratello, ci siamo detti: perché non sentire Casa Massima, che non lo ripubblicava da appunto 40 anni, da allora, ahimè, comprare i diritti a lui, alla famiglia, alla figlia, alla moglie, seconda moglie, eccetera, e vedere di fare un'operazione. E quindi il secondo motivo è stato umano, fortemente umano. Oggi il termine marxista, e magari torniamo anche su questo, tanto è abusato il termine capolavoro, tanto non si può dire il termine marxista oggi come oggi. Ecco, io sono marxista da sempre, cioè non l'ho mai negato, è una fede mia incrollabile, e mi hanno detto più volte: solo gli stupidi non cambia idea, sono il più stupido degli stupidi, ahimè. Non ho neanche lontanamente avuto un barlume di poter cambiare idea sul fatto che le donne e gli uomini su questo strano pianeta sono tutti uguali gli uni agli altri. E quindi non potevo che ripubblicare questo libro, perché questa è la lettura, come benissimo hai detto tu, della storia degli ultimi del Friuli. E poi insomma entriamo nel merito.
Esaustiva sicuramente la tua risposta, è interessante il tuo punto di vista. Avviciniamoci al cuore del libro, però ti chiedo ancora una riflessione prima di farlo. Credo che i tempi delle pubblicazioni delle opere importanti non siano mai tempi banali, non avvengono così tanto per caso. Dicevamo che l'edizione principe dei Senza Storia nasce in un momento in cui il Friuli rischiava una profonda crisi di anomia, una crisi di perdita di identità. Il terremoto aveva cancellato i paesi. No? Poi è avvenuta, sappiamo quello che è successo in questi 40 anni. Adesso viviamo in una realtà che vive i suoi terremoti, perché ci sono terremoti diversi, non c'è soltanto l'Orcolat che abbatte le mura dei nostri paesi, ma sono i nostri paesi che stanno implodendo, no? In una... spesso lo vediamo, in una dimensione di egoismo, di chiusura, ma anche un poco di perdita di quello che è il senso di un'identità, come poteva viverla marxianamente Tito. Per cui, correggimi se sbaglio, o comunque intervieni su questo punto, io penso che siano abbastanza simili i due momenti in cui le due edizioni sono nate, simili pur diversi, no? Per cui è come se oggi si avvertisse un'urgenza di nuovo di poter avere tra le mani un'edizione che tra l'altro poi è molto snella perché è veicolabile, no? Rispetto a quella precedente. Quindi è proprio un richiamo ad una necessità di riappropriarsi di uno strumento, questo di Tito, che ci permette di orientarci poi, no? nella nostra contemporaneità.
Ma è la prima volta che mi fanno questa, vabbè, insomma, la fai tu e capisco perché, cioè il fatto di avere una visione del Friuli, storico, autore, scrittore, eccetera, e quindi grazie, perché di tante presentazioni è la prima volta che forse entriamo così a fondo nella questione. Effettivamente, è inutile tornare sugli anni del post-terremoto, però è così, è come hai detto te, cioè nei periodi di grande crisi, all'epoca fu il terremoto e la ricostruzione, per quanto poi portò una ricchezza, fondi ben gestiti, tutto quanto, senza entrare nel merito, però insomma lo stravolgimento totale, oggi dal 2008 viviamo il terremoto finanziario economico, che per i friulani è un terremoto pari quasi all'altro, perché è quello che ha tirato giù il Dio Lavoro. Anzi, di più, cioè, ha fatto superare il concetto, provate a rifletterci, di Nord-Est. Oggi solo uno sciocco può immaginare che esista una realtà chiamata Nord-Est. Cioè, con l'implosione dell'economia, del Dio Lavoro, con l'implosione di Banca Antonveneta prima e delle popolari venete poi e la crisi delle strutture finanziarie che hanno portato il Mose, bla 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 bla, fino ad arrivare al Friuli, all'onda lunga friulana, cosa ha determinato? Che siamo tornati friulani sostanzialmente, cioè che questo agglomerato basato sull'economia venuta meno, l'economia si è tornati quello che si era, alla terra, che non vuol dire essere tutti tornati contadini, ognuno continua il proprio mestiere o la propria cassa integrazione, ma in sé la visione è ritornata quella del regionale, del territorio, poi a sua volta ognuno lo vede a modo suo questo territorio, il Veneto, il Friuli, il Trentino, eccetera, e su questo possiamo discuterne per ore, sulla visione, qual è la giusta visione del territorio e no, ma in sé, in generale, da una visione puramente economica siamo tornati ad una visione che è più storica, che è più di appartenenza alla propria storia. E questo gioco forza avviene sempre nei momenti di crisi. È la storia dell'umanità che chiama questo. Cioè, nei momenti di ricchezza si guarda ad altro, nei momenti di crisi, lo si sa, si guarda dentro casa propria, ci si aggrappa a ciò che è solido. E che cosa abbiamo di solido quando arriva un terremoto, che sia l'Orcolat o finanziario, eccetera, eccetera? Di solito abbiamo quella cosa strana che si chiama famiglia. Quella cosa che si chiama famiglia è allargabile alla propria realtà culturale, sociale, territoriale, geografica, la famiglia friulana, la famiglia veneta. Per cui, in questo sconquasso totale, ovviamente un libro del genere torna ad avere un senso potentissimo. Noi abbiamo ripubblicato tutta l'opera di Turoldo, tutta no, ma buona parte dell'opera di Turoldo riguardante il Friuli, con un grandissimo, a me la parola successo mette i brividi, ma in sé, con un grandissimo successo di vendita. Padre Turoldo, che era dimenticato non so neanche da quanti anni, non ne parlava più nessuno, neanche a Coderno non ne parlavano più, lo abbiamo ripubblicato dal 2008 in qua, con un enorme, il mio vecchio Friuli, addirittura un titolo, La ricchezza della povertà, che se lo immaginavi nel 2000-2001, facevi ridere con un titolo del genere. Nel 2010, quando uscì, ci furono le file di persone ad acquistarlo. E la foto qual era di copertina di quell'opera? Piccolina, ma splendida. La foto di copertina era la tavola del film Gli Ultimi, di Pandolfi e di Turoldo, con il padre che mangia seduto coi bambini e la madre in piedi. Quindi il ritorno, una visione che certamente non è positiva, ma ritorno... La prima visione che ti richiamava un altro genere di Friuli, dove il pane aveva ancora un senso. In un momento di crisi, o di post-crisi, dicono gli economisti, ma io di post non vedo nulla al momento, vedo un continuare di questa perpetrante crisi economica, andare a scoprire la propria storia, chi siamo e come ci chiamiamo, e il motivo per cui ci chiamiamo friulani, è un motivo di reggere quella roba lì, è un motivo di rifare, tra virgolette, gruppo in qualche modo, pur mantenendo le proprie differenze. Dico di più, siccome i lettori contano, c'è poco da girarci attorno, i lettori contano, I Senza Storia, dopo 41 anni, per 2 mesi è stato il libro, ma parlo di dati che ci arrivano dalle librerie, ovviamente lavoro in una casa editrice, prendiamo i dati, è stato il libro più comprato e spero anche letto, ovviamente, ma sicuramente discusso in serate piene, ma anche nei social network, un luogo che uno dice cosa c'entra Tito Maniaco con i social network, no? Addirittura non solo nelle librerie, nelle biblioteche, lo abbiamo portato in aziende agricole, lo abbiamo portato in piazza, lo abbiamo portato ovviamente in librerie, lo portiamo qui stasera, un ampissimo dibattito sui social network, cioè è ritornato ad essere il libro centrale del Friuli. E ovviamente non è solo una gioia per l'editore, che vabbè, non è trascurabile dovendo io la sera dar da mangiare a 2 figli, ma è una gioia davvero, io penso si senta da come ne parlo, cioè è una gioia umana questa qui, e perché quando in casa editrice abbiamo immaginato la ripubblicazione ci siamo detti è un po' una sfida. Io ho chiesto innanzitutto, intanto mi ha rubato tantissimo tempo di lavoro, poi entriamo nel merito. E ahimè il lavoro di tutti costa un costo, quindi il lavoro che io ho fatto su questo libro personale è stato costosissimo. È costato anche molto come diritti, giustamente riconosciuti alla famiglia, all'editore di prima, eccetera. Tutto giustamente, ma ha avuto un prezzo molto alto l'operazione I Senza Storia, fortemente anche voluta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, perché hanno capito immediatamente l'importanza di questo volume. Ma a questo si aggiunge che ci siamo detti in casa editrice teniamo il prezzo il più basso possibile, 15 euro è davvero una roba di 500 pagine regalata al giorno d'oggi, lo teniamo il più basso possibile, abbiamo voluto mettere la copertina di Pizzinato, un capolavoro, un altro grande del Novecento, la foto di De Marco, un altro grande del Novecento, cioè abbiamo tentato di creare non solo il capolavoro che è, ma anche il vestito del capolavoro, il vestito ideale. A questo vestito ideale abbiamo detto, se i friulani non comprendono un libro del genere, allora a quel punto non sai più cosa fare, perché è il più grande libro sulla storia del Friuli, questo, bellissimo da tutti i punti di vista, allora non sai più cosa fare. E ne parlavo anche con insomma, ormai l'ex assessore, e si diceva che appunto questa riscoperta popolare di quest'opera fa ben sperare, fa veramente ben sperare. Poi al di là delle mie posizioni politiche o delle posizioni politiche di Tito, è un'opera davvero abbracciata da tutti. E questo fa ancora più ben sperare, perché poi ci si può dividere sulle visioni della politica, del mondo, su tutto ci possiamo dividere. Ma sul fatto che siamo friulani di un certo tipo, io direi anche no. Almeno lì, su quella cosa lì, direi che il Friuli, come dicevi tu, oggi in tempo di crisi ha più senso, fortemente più senso, che negli anni 80 e 90.
Vedete come Massimiliano è capace di comunicare la passione, no? di un lavoro che diventa quasi artigianale, subito ci entriamo. Ti chiedo una riflessione su quanto sia stato dirompente allora, però, l'opera di Tito Maniacco, perché e di rimando, di rincalzo, anche una giustificazione a quello che hai appena detto, cioè giustifica tutta questa appassionante avventura che oggi, i friulani di oggi, riconoscono in queste pagine. Quando è uscito il libro I Senza Storia, il Friuli aveva chiaramente delle sillogi storiche importanti, no? Dei nomi altisonanti, Pio Paschini, la storia del patriarcato, no? Però ecco, l'interesse era un interesse quasi museale, importante, importantissimo, da collazione storica, però la storia era la storia dei grandi, era la storia delle istituzioni, era la storia degli eserciti, dei trattati. arrivava un vento, era un vento che arrivava con le contestazioni del 68, ecco perché l'esordio sul maniaco marxista. L'università degli anni 70 in Italia cominciava ad aprirsi a delle sensazioni, esplorazioni nuove, arrivavano dalla Francia, c'erano dei giovani storici come Jean-Claude Smith, Georges Duby, Jacques Le Goff, che avevano imparato dai loro padri quanto fosse importante quella che gli storici francesi chiamavano la sociabilité, no? Cioè l'elemento sociale, la storia della mentalità, soprattutto la storia legata, lo dicevi tu prima, alle famiglie, poi le tradizioni, il folklore, l'immaginario collettivo, tutto ciò che da sempre l'Accademia aveva considerato non storia, perché la storia era chiaramente la storia paludata, scritta dai grandi, vissuta dai grandi, e poi c'erano coloro che non entravano a far parte della storia, cioè erano, dalla storia erano esclusi, appunto i senza storia, ecco. Maniaco prende questa strada. Ginsburg aveva fatto un po' la stessa cosa con chiaramente Bloch, certo, e anche qui nella nostra regione, ovviamente, no? Il formaggio ai vermi, la storia di Menocchio, eccetera. Allora, perché all'epoca senza storia non venne capito, o venne capito male, sia da una parte che dall'altra, nel senso che coloro che valutavano giustamente l'identità, che si stava formando anche in quegli anni, no? Un'attenzione importante al tessuto identitario del friulano, considerarono quest'opera come un'opera che non dava dignità al popolo, cosa che invece stava facendo. D'altra parte gli storici evenemenziali dicevano, ma insomma si occupa di questioni che con la storia hanno poco a che fare, non sono questioni importanti, no? Questa non è la storia dei trattati, delle pergamene e degli archivi. No? Perché fu così controverso all'epoca? E so che poi Maniaco dovette lottare anche tanto per cercare di dimostrare quanto fosse importante la sua, che ebbe anche comunque il suo gran successo popolare. E su questo ti chiedo una riflessione forte. Cioè, è come se questo libro, oggi come allora, fosse stato accolto entusiasticamente sempre da coloro che la storia non la fanno per professione, ma la vivono, no? E si identificano con la storia. Mentre invece chi la storia la fa per professione, un po' in maniera snobistica, si ritiene l'unico detentore e depositario della conoscenza e vede queste opere un poco così, con uno storcimento di naso. Sono contento che hai fatto molto bene a ricordare La patata non è un fiore, perché dimostra pienamente la filosofia dei senza storia, cioè come si possa fare infatti, storia di tutto,
esce.
E la veglia di Cesca, che secondo me, modestissimo parere, ma è stato uno dei libri più belli editi come flusso di coscienza nella seconda metà del Novecento in Friuli.
Ma bella domanda, solo che quando uscii senza storie io avevo 3 anni, quindi ero alto come questa sedia. Però, insomma, naturalmente, diciamo, quando ero un bel po' più grandicello, che lavoravo con Tito, un po' ne abbiamo parlato del suo passato, c'è stata una bellissima... Io sono uno che si commuove davvero poco o niente, cioè, nonostante sia nato a Pordenone, sono un vero furlan, cioè, quindi, non sono uno da lacrime, forse si capisce. Però alla prima presentazione ho voluto fare una follia, era il 3 aprile, e ho detto, bon, dai, presentiamo i senza storia la sera della festa della patria. Quindi era una cosa veramente impensabile all'epoca. E in una serata alla Libreria Moderna ho detto, ma chissà chi verrà, andiamo alla Libreria Moderna, non una sala, era così piena, c'erano persone fin fuori per strada, segno che appunto, quindi c'era dall'ex presidente della regione Travanut fino a dei ragazzi di 10-11 anni, passando di tutto, giovani, una serata davvero memorabile. E alla fine della serata la moglie di Maniaco, la poetessa, è venuta, e anche la figlia c'era, sono venute ad abbracciarmi e mi hanno detto che insomma sarebbe stato contento lui di quella serata lì, perché lì è iniziato in sé la serata chi se ne frega, ma lì è iniziata un percorso che per me non è assolutamente finito, di un percorso di dare a Maniacco ciò che il Friuli non gli ha mai dato. Perché è vero che lui era considerato da me, da te, da chi aveva passione per i libri, un enorme intellettuale, ma in sé, come hai accennato, il Friuli non gli ha mai riconosciuto nulla, anzi, se poteva bloccarlo in tutti i modi, lo ha sempre bloccato. Dalla filologica friulana a scendere, hanno sempre nutrito un forte disprezzo per Maniacco, ma anche umano, e tutt'oggi nutrono un disprezzo per Maniacco. Ovviamente Tito non faceva nulla per farsi voler bene, era innanzitutto una guerra impari, immaginate il Friuli di 40 anni fa, che rifiutava Pasolini, rifiutava Turò. Cioè, io vi ricordo che Pasolini in Friuli, ci possiamo prendere un merito come casa editrice, lo abbiamo riportato noi nel 95 con la grande mostra di Villa Manin, a 20 anni dalla morte. Dal 75 al 95 qui non parlava neanche a Casarsa, non accennavano di Pasolini. Poi adesso, insomma, appendono i manifesti, i poster e giriamo con la croce con Pasolini, ma 20 anni ci sono voluti, e dopo la grande mostra che abbiamo voluto come casa editrice a Villa Manin si è iniziato un po' un percorso insieme a Cinema Zero, insieme alla Cineteca del Friuli, insieme a tutta, da Piero Colussi, tutta una serie di persone che hanno insistito.
Davide Toffolo.
Ovviamente poi, però molti anni dopo è arrivato Davide Toffolo, addirittura...
Che avete pubblicato voi.
Che abbiamo pubblicato noi, sì. E quindi su Turoldo più o meno è stata la stessa storia, cioè, e su Tito Maniacco si è ripetuta. Se voi vi chiedete quali sono i tre grandi intellettuali antisistema o slegati dal sistema friulano, sono questi tre: Pasolini, Turoldo e Maniacco. Non ce ne sono altri, cioè di grandi intellettuali. Poi ci sono tante persone che hanno fatto bene il proprio mestiere nonostante tutto, ma io sto parlando dei grandi maestri di questa terra, sono questi tre qua. A Pasolini era stato riconosciuto, a Turoldo è riconosciuto, forse più in Lombardia che qua, dirla tutta, ma vabbè, è riconosciuto. A Maniacco ho iniziato un percorso dal 3 aprile di quest'anno, che è un percorso che poi durerà nella ripubblicazione di tutti i libri di cui abbiamo da qui ai prossimi anni, che affiancheranno poi il mio mestiere di scrittore, di narratore, eccetera, eccetera. Mi porterò dietro questa anima paterna, forse anche un po' perché non avendo avuto un papà, ce lo andiamo sempre a cercare noi orfani, e questo è un lato che non c'entra nulla con la serata, però un pochettino la passione si sente. Io è un po' come parlassi di mio papà quando parlo di questo libro. E, altro argomento che ho affrontato con la figlia di Maniacco, poi adesso senza entrare nelle famiglie altrui, per carità, rimaniamo friulani e freddi, però insomma un certo grado di passione è questo. I motivi per cui Maniacco era osteggiato erano sostanzialmente tre, secondo me, 3-4, però ci rifletto adesso a caldo. Primo, era uno antisistema in una regione di storia antica che ha visto nei patriarchi e nei longobardi due grandi pilastri intoccabili. Arriva questo e dice: è più importante la neve che cade sul Friuli della spada d'ogni patriarca. Figurarsi se si poteva dire una roba così. Cioè, ma per il popolo friulano è più importante la neve che lo conduce alla fame piuttosto che la spada di un patriarca che lo tiene assoggettato al potere. Come fai a dire una roba del genere? Nel 70, 75, cioè, come può? Quindi è chiaro che venne giù mezzo Friuli e tentarono di osteggiarlo da tutte le parti. Lo poteva pubblicare solo Casa Massima, che lo vedeva, che la vedeva così. Bellissimo il tuo articolo di un mese fa, circa 3 settimane fa. Ed era lì, cioè gira tutto attorno a quell'articolo tuo. E quindi primo motivo, uno che dice una roba del genere, cioè di una potenza, ma anche di una precisione stilistica bellissima. Vediamo la precisione stilistica. Buona parte degli storici friulani scriveva e scrive male. E quindi c'era un'invidia verso uno che ha una capacità di scrittura che arriva a io l'ho scritto nel retro di copertina, a livelli letterari. Cioè questo non è solo uno storico, questo innanzitutto, oltre a fare storia, mette assieme le parole sono come delle persone, le une stanno bene con altre, non tutte stanno bene con tutte, vanno tu che scrivi lo sai meglio di me, vanno assolutamente scelte, sono più le parole che tu devi lasciare fuori casa di quelle che puoi ospitare in un libro. E quindi lui questa cosa da maestro e da talentuoso ce l'aveva dentro, era una roba che gli altri non avevano, e quindi l'invidia non è sottovalutabile nel mondo culturale. Quindi oltre al potere, c'era questa cosa qua, il potere, aggiungiamo che lui era uno dichiaratamente marxista e che era l'anima, la coscienza civile del Partito Comunista, io lo definisco friulano, perché immaginare il Partito Comunista Italiano in Friuli è un po' difficile, Partito Comunista friulano. Insomma, aveva un animo, un'indipendenza molto viva in quegli anni, e per tante ragioni, il terremoto, per tantissime ragioni. E a casa di Tito passavano tutti, passava dal consigliere comunale al candidato al Senato e al Parlamento, passavano tutti a casa di Tito a chiedere una sorta di indirizzo filosofico, cioè... E ciò che stupiva me, giovane redattore, come i politici del Partito Comunista che andavano da lui, ciò che stupiva è che lui, da buon maestro, non dava ordini, ma non dava neanche grandi indirizzi, ti conduceva in una lunga e pacatissima, per chi l'ha conosciuto si ricorda questa voce... Lebile, credo non abbia mai, fosse in casa con i suoi, ma fuori casa non abbia, sia stato un uomo che non ha mai alzato la voce. E io ricordo che quando lo portavo alle presentazioni non era un autore che vendeva, cioè era appunto anche lì un'altra discussione. E, quando parlava però c'era veramente un silenzio quasi da chiesa, perché immaginate me che sono così, il contrario, ecco, più o meno, però mille volte più bravo, ma il contrario. E quindi un uomo pacato, minuto, anche un bellissimo uomo, mi dicono le donne, non so se condividete, però dicono anche secondo me era un bellissimo, Hemingwayano. Pure bello, caspita, per cui chiaro che non, pure bello, cioè, bravo, bello, intelligente, fatti, è chiaro che dava fastidio alla filologica friulana, non che ne sei un bella dentro, e quindi, quindi per forza.
Ci facciamo molti amici.
No, ma è tutta colpa mia. Tu fai le domande, io, no, certo. Sai, in democrazia certo. Sono libero di dire quello che voglio. Insomma, spero che ci sia un grado di intelligenza per capire che ci prendiamo anche un po' in giro, se no, figurarsi. E però, insomma, le risposte adesso seriamente erano queste. Cioè il fatto, sì, di dire che la neve è importante quanto la spada di un patriarca e che su questo rimettere in discussione sostanzialmente mille anni di storia. Ma insomma ci sono delle parti, magari poi vi leggo solo una paginetta, ma se no anche adesso. Parliamo tanto della condizione femminile, no? E uno, giustamente Tito, ad un certo punto diceva che il lavoro primo di tutti quanti sarebbe quello di andare a fondo alle questioni, no? Per conoscerle, e che tutte le questioni hanno... se lo trovo, la leggo dopo, intanto che parliamo la cerco la parte, perché veramente dà il senso, condizione della donna, eccolo qua. Ah, ok, l'ho trovata. La condizione della donna oggi ha ovviamente radici antichissime, cioè un percorso, quello dei rapporti umani. Noi abbiamo dei rapporti con l'altro, non perché ce li inventiamo in questo momento. I rapporti umani sono un percorso di crescita dell'umanità o di declino dell'umanità. In sé si misurano i rapporti tra persone. Dentro le case, il rapporto marito-moglie, naturalmente anche questo ha un percorso lungo le società. Lui scrive, vi leggo solo questo, tanto per capire come nasce un libro. La passività economica di tale lavoro appare lampante se si prende come dato di paragone una breve comunicazione presentata dal Congresso Nazionale, eccetera, eccetera. Allora, Parliamo della situazione economica della Carnia nel 1937, per cui insomma 80 anni fa, 50 anni dopo la famosa inchiesta Iaccini, che è quella che dà l'idea di cos'è il Friuli, per cui sono già passati 50 anni dall'inchiesta drammatica del governo, no? È assai indicativo che quel che gli economisti in Italia chiamano forza lavoro, l'operaio, eccetera, eccetera, ma anche la casalinga, la forza lavoro, venga in Carnia gelidamente definita dagli atti pubblici, cioè parliamo degli atti comunali, non al bar, dagli atti pubblici a schiena di donna, quindi non di mulo, di vacca, di mucca, la forza lavoro qui veniva chiamata a schiena di donna, vale a dire che il metro di misura del lavoro era il cesto. Ecco il calcolo nudo e crudo di alcuni comuni. Comune A, trasporto letame a schiena di donna da 70 a 80, bon, tutta una serie di dati, ciascuno di chilogrammi 30 in discesa e chilogrammi 20 o massimo 25 in salita perché porete, eccetera, pari a quintali 22, pagato a lire 3 al quintale. Vangatura a mano, zappatura, semina, rincalzatura e raccolta per numero 4 giornate di donna a schiena, valutate lire 10 a giornata. E avanti, cioè la lista è infinita. Cioè qui non c'era il mulo, c'era la femmina. E ci sono certe visioni in questo libro, per quello non è stato facile né comprenderlo e né accettarlo, nelle quali lui dice: quando sentite un maschio friulano al bar dire la me parone me spette a casa, quel termine è la più grande menzogna del maschio friulano, perché dai campi la sera vedrete quasi sempre risalire affaticate donne e molto spesso bambini. Gli uomini sono al bar a discutere di loro. E quindi era difficile accettare nel 70 un libro del genere. Però è stato quello che ad un certo punto, nella grande menzogna dei friulani, bravi, onesti e lavoratori, viene e dice com'è la realtà. Ma per un gesto d'amore. Ciò che non si era capito all'epoca è che questo era l'enorme gesto d'amore di Tito verso un territorio. Il fatto di poterlo in qualche modo da maestro educare. Poi sul termine che la cultura debba educare o meno possiamo aprire un ulteriore capitolo. Ma a volte io non lo rifiuterei. Cioè in queste visioni il fatto che la donna arriva da quel contesto e quindi ancora oggi se noi vogliamo parlare di libertà della donna lì devi tornare, se no non sta, non puoi limitarla al fatto quotidiano in questo momento se non conosci il percorso storico. Allora su questa l'educazione della cultura ha in sé un senso, non è odiosa il comunismo che ti educa, il fascismo che ti educa, no, in questi casi non è odiosa, è un maestro che ad un certo punto spiega come sono andate le cose e quindi la grande cultura friulana non poteva accettarlo perché per almeno un secolo ha raccontato il Friuli in un altro modo. E l'orgoglio mio della ripubblicazione in questo libro gira qua. Qua e mille altri, cioè guardate, sono in mille altri qua come questo.
Che belle cose, dette in maniera molto, molto tagliente, anche molto chiara, perché ha ragione Max, cioè inutile, si passava da un Friuli di Zardini ad un Friuli che invece metteva sotto la lente la sofferenza umana, quanto l'elemento dello sfruttamento, anche qui la questione settentrionale mai volutamente affrontata da nessuno, no? fosse presente. L'attenzione di Maniacco per i marginali della storia, che non ha una valenza ideologica ma ha una valenza etica, è come se lo storico, hai detto una cosa molto bella tu, maniaco maestro che ritiene che questo materiale magmatico che è la storia debba servire a qualcosa, non perché la storia sia maestra di vita, nessuno lo crede, maniaco lo credeva men che meno, ma riteneva che l'ignoranza fosse sicuramente strumento di potere, mentre invece la conoscenza della propria storia fosse strumento di autopromozione e di libertà. E quindi l'attenzione nei confronti di tutti i marginali, a cominciare da quelle classi sociali subalterne, come si diceva all'epoca, e che invece si sono fatte attraversare dalla storia, e quindi che eticamente era giusto che lo storico raccontasse in qualche maniera, no? I contadini, i briganti, le prostitute, le donne, con delle ripercussioni straordinarie poi sui secoli successivi. Piccolo inciso, sì, l'inchiesta Iaccini che parla della donna in carne negli anni 30 che porta il peso sulla sua schiena, e poi il fatto che la Carnia sia la prima area in cui le donne votano in Italia, nel 44, in pieno Adriatische Künstlerland, in pieno Terzo Reich, e non è un caso, no, che ci siano queste sovrapposizioni dalla fatica alla promozione di sé, alla consapevolezza di sé. Cosa pensi?
Cioè, aprendo a caso gli arcadi e gli analfabeti, vi è un momento nella storia d'Italia in cui uno scrittore come Pasquale Villari può meditare sul futuro della nazione in questi termini: v'è nel seno della nazione stessa un nemico più potente dell'Austria e della nostra colossale ignoranza. E ha ragione, cioè la storia, come dici tu, non è mai maestra. Però in sé è la cultura, cioè è la curiosità che è maestra, ed è lì che Maniaco anche lavora. Nell'introduzione lui lo dice bene: non fidatevi di nulla mai, cioè andate a fondo, mettete in contrapposizione, anche se necessario, una voce ad un'altra voce, un punto ad un altro punto, un modo di vista ad un altro modo di vista, e traetene soprattutto una vostra idea. Ecco, questo è l'invito del maestro prima che dello storico e dello scrittore. La domanda era?
Chi se lo ricorda più?
Non me lo ricordo.
Sì, ci siamo dimenticati, perché insomma è una chiacchierata questa, ecco, più che a domande, e quindi...
Bene, il signore. Male che ce la votare le donne in questa situazione. Le prime a votare sono state in casa.
Sì, quello era un
incidente. Sui marginali. Ma io ho questa idea, leggendo e avendo lavorato molto sui suoi testi in generale, non solo su questo, ho un'idea, ce l'avevo anche prima di affrontare Maniaco, ma insomma lui me l'ha abbastanza rafforzata, che o nutri un amore naturale o non c'è. Cioè, poi il resto, lo studio, la naturale capacità di scrittura, quella cosa chiamata talento, che ce l'hai o non ce l'hai, ripeto di nuovo, lo studio, la volontà di fare lo storico, la volontà di lasciare traccia, l'ambizione anche, che non era secondaria in Maniaco, come nessuno che fa ciò che facciamo noi, giustamente. Ma la visione che aveva lui, che è molto più spinta, ad esempio, di Bloch o di altri storici che pure hanno guardato al mondo marginale dei poveri, alla controstoria, all'antistoria, visione che aveva lui era proprio una visione d'amore, cioè tu lo capisci qua dentro. Lui era una persona naturalmente vicina al povero, al concetto di povero. Non gli ho mai chiesto se nella sua infanzia, all'epoca ero troppo giovane forse, insomma, oggi glielo chiederei il perché di questo amore innato. Poi, ogni storico, ogni scrittore, ogni artista, ogni pittore fa una cosa piuttosto che un'altra senza disturbare Freud, ma le fa perché, insomma, il passato ha sempre un peso, anche se non lo dirà mai, anche se nasconderà i propri personaggi con altri nomi, anche se parlerà del Medioevo piuttosto che del futuro, ma alla fine quelle cose lì riguardano sempre se stessi, molto il proprio percorso. Quindi mi sarebbe piaciuto chiedere a Tito, ahimè non ce l'ho fatta, però chiedergli il perché di questo amore. Lo si vede in alcune espressioni, ad un certo punto...
c'è mio figlio che va e viene, non capisco. Ad un certo ad un certo punto lui, c'è questa bella cosa che dice, la bella villeggiante milanese guarda il contadino e gli dice: che bello questo Friuli di campi e di alberi e di frutti. Il contadino gli dice: cara signora, solo i ricchi vedono nei campi la bellezza, noi contadini ci vediamo la fatica, il sudore e a volte una piccola speranza di una semina che va bene. Rispose prendendo in mano la zampa e continuando. Quindi quella... ovviamente sono scritte molto bene, adesso sono le cose che mi vengono in mente e io ritiro fuori. Ma questo è anche, e poi è molto dissacrante, cioè c'è delle pagine in cui ti viene da piangere dalle risate, perché poi è veramente dissacrante, era un uomo di grande anche leggerezza, paradossalmente, quando sarcasmo. Voleva, sarcasmo, di una cattiveria raffinatissima, cioè veramente... Quindi ci sono queste scene della bella signora vestita di bianco che dice al contadino che non ha neanche da mangiare: Dio, che bello questo mondo. E quindi, ma queste cose ti vengono se ce le hai di natura, cioè tu puoi metterti lì a studiare 100.000 trattati del mondo contadino, ma se non ce l'hai di natura. E quindi la sua visione dei poveri, degli ultimi, come quella di Turoldo. Pasolini ad un certo punto... gira a Cattone nel 56, mi pare, comunque adesso senza voler fare i saputelli, ipotizziamo metà anni 50, rilascia un'intervista 5 anni dopo, principio anni 60, e dice: io a Cattone, a distanza di 5 anni, non lo potrei più girare, perché i volti di quei ragazzi, lo sappiamo più o meno tutti, a Cattone venne girato prendendo i ragazzi di strada, non erano attori, cioè proprio lo prendeva a telecamera, fai via, è nato il film. Lui diceva: l'Italia è talmente cambiata tanto in 5 anni che io quel film non lo posso più girare, perché le facce dei poveri dell'inizio degli anni 60 non sono più le facce dei poveri del dopoguerra, sono già cambiati. Quindi quando tu arrivi a questo livello di empatia verso un mondo, è innato. Cioè non è lo studio della telecamera, non è lo studio dell'inquadratura, non è la scenografia, non è il dialogo, non è la battuta. Puoi chiamare anche Gesù Cristo a scriverti il film, ma se tu non hai quell'empatia lì con quel mondo, non ce l'hai e basta. Quindi questi qui, compreso Turoldo a Milano, Turoldo a Milano prendeva la sera il pane, tra virgolette lo rubava, perché era ormai anziano, non volevano che uscisse dal convento, lo rubava, lo nascondeva il pane che avanzava dalla tavola, eppure anziano riusciva a scappare di sera da solo, nella notte milanese, e andare a portare i panini d'avanzo ai poveri. Cioè quella roba lì non la fai se non sei tu quella roba lì. E quindi lui viene da quella famiglia lì. E hai ragione a dire una cosa, oggi non ci sono più.
Il tempo fugge, l'ora è passata, però almeno ancora una doppia domanda te la faccio a conclusione, poi se il pubblico vuole chiedere qualcosa giustamente lo può fare. La prima è quel punto di domanda dal quale siamo partiti, cioè tu hai parlato di costo di questo libro, ecco, volevo chiederti la fatica tua personale nel trasformarlo in qualche cosa che è vero che è Tito Maniaco, è vero che è Senza Storia, però è vero anche che ci sono degli elementi tuoi, no? Qui dentro è una tua, in qualche maniera, non semplicemente riedizione, ma anche tu l'hai amato il libro, si vede da come lo hai limato, da come lo hai aggiornato. Questa è la prima domanda: quanta fatica ti ha fatto e quanta paura ti ha fatto, tra l'altro, no? Avere questo magma tra le mani. Seconda domanda: vedo questo bambino che sembra la tua clonazione che gira per la stanza, insomma, i friulani di domani, no? Noi viviamo in un Friuli che inevitabilmente è aperto al mondo, la nostra è un'identità.